Massimo Di Cataldo, un ritorno con una cover, Il Mondo. Massimo Di Cataldo che mancava dalle scene, credo, da un decennio abbondante. Forse l'ultima volta che si è palesato è stato come giudice a un'edizione, una delle prime di Amici, addirittura parliamo di tanti, tanti anni fa. Lui che andava così bene negli anni 90, era tra i miei cantanti preferiti, sai Vittorio? Beh, pazienza, però ritorna, ritorna. Così come noi torniamo a parlare di Europa, e in questo caso di possibili aiuti dall'Europa, perché una cosa è certa, questo coronavirus passerà alla storia come anche quell'evento che finalmente ha acceso le coscienze di tutti sull'Europa, perché molta gente prima si disinteressava all'Europa, a cosa voleva dire, al concetto di unità europea, di politica e economia europea. Ecco, adesso tutti sono esperti, un po' alla Carlona come sempre, alla social network, però adesso tutti sanno, o quasi, cosa sono gli aiuti, se mai arriveranno, e cosa sta succedendo. Però, proprio per far chiarezza e per farcelo spiegare bene, ci colleghiamo con Lidia Undiemi. Buongiorno Lidia.
Buongiorno.
Allora, la domanda che in primis ti pongo è questa: ma esiste solo il MES come possibilità di aiuto europeo, questo meccanismo che di fatto, sì è vero, dà una mano al paese in difficoltà, ma contemporaneamente gli toglie praticamente la sovranità? Esiste solo questo o può succedere qualcos'altro, può accadere qualcos'altro?
Ma no, è sufficiente l'intervento della Banca Centrale, in questo caso della Banca Centrale Europea, come di fatto è accaduto nel 2012 quando Draghi disse: farò di tutto per salvare l'euro, e credetemi, sarà abbastanza. Ha lanciato un programma di acquisto limitato dei titoli pubblici nel mercato secondario, e solo l'annuncio di Draghi, e dunque la garanzia della Banca Centrale Europea, è bastata per far rientrare la crisi dello spread. Dunque Draghi ha annunciato un programma, un impegno della BCE, non lo ha mai attuato, e questo è stato sufficiente.
È bastata a calmare, dici tu, la situazione.
Assolutamente, il messaggio è stato abbastanza chiaro, cioè la BCE è sufficiente per far rientrare la crisi. Da lì in poi è iniziata una guerra incredibile, finita nelle aule di tribunale dei giudici europei, tra i tedeschi e la Banca Centrale Europea, perché all'epoca i tedeschi accusarono Draghi di avere violato il proprio mandato e di aver violato il divieto di finanziamento degli stati. Per farla breve, i tedeschi volevano spingere affinché la BCE riducesse la propria capacità di intervento in favore del famoso MES.
Certo, perché il MES, che deve passare di concetto come unica vera possibilità di aiuto ai paesi in difficoltà, mentre non è vero, tu ci dici, non è vero che si può fare solo così.
Ma non soltanto non è vero, ma il MES non può in alcun modo attuare strumenti di politica monetaria, poiché i trattati fondamentali, e questo la Corte di Giustizia ce l'ha spiegato bene, prevedono che la politica monetaria sia di esclusiva competenza della Banca Centrale Europea. Ed infatti, non so se ricordate, qualche mese fa, quando si è parlato della riforma del MES, che lo si voleva trasformare in un fondo monetario europeo, questa proposta è completamente sparita. Quindi
certo,
non chiameremo più il MES Fondo Monetario Europeo, per un semplice motivo, perché quando chiesero il parere a Draghi, Draghi disse: attenzione, perché la politica monetaria della BCE, attenzione a chiamare il MES come
un fondo monetario
che possa richiamare il concetto della politica monetaria. Quindi questa guerra, in fondo, andando a leggere le sentenze della Corte di Giustizia Europea, sino ad ora l'ha vinta Draghi sulla carta.
Senti, fino ad ora si registra l'opposizione della Germania in primis, ma dietro alla Germania c'è, mi pare, vada a memoria, la Norvegia e l'Olanda, sono i paesi di quella parte nord dell'Europa intransigenti che in qualche maniera vorrebbero che non arrivassero aiuti, se così ho capito bene. Si oppongono anche ai cosiddetti corona bond, come
allora
funziona?
Allora vogliono che noi anzitutto facciamo ricorso al MES e quindi utilizziamo, e quindi ritorniamo alla battaglia del 2012, stata al 2012, loro vogliono che noi utilizziamo per risolvere la crisi il MES, ok? Ora il governo italiano ha detto: beh, proviamo a fare un MES senza condizionalità, cioè senza politiche di austerità, che l'abbiamo appunto
perché,
conosciuta con,
ripeto,
Mario Monti.
Io, da quasi ignorante della materia, so che una volta che si attiva il MES, il governo italiano non è più padrone di decidere come spendere.
Non governa più.
Esatto, arrivano una sorta di controllori, qualcosa.
Assolutamente sì, in modo tra l'altro devastante, come è successo già
in Grecia,
a Cipro, col credito forzoso. Però in questo caso il problema siamo noi, perché un MES senza condizionalità, cioè senza farci commissariare, è inattuabile per il semplice fatto che il MES trae origine da una norma fondamentale dell'ordinamento europeo che prevede che al MES si possa fare ricorso con le condizionalità. Il trattato istitutivo del MES prevede che al MES si possa fare ricorso con le condizionalità, quindi cosa facciamo?
Quindi sbaglia l'Italia a chiederlo sostanzialmente.
Tra l'altro, abbiamo un premier giurista che sa benissimo, dico magari ci prova anche a fare un MES senza condizionalità, ma A, non ci sono i presupposti giuridici perché andremmo a violare i trattati fondamentali, B, non c'è il consenso politico perché i paesi forti che hanno appunto fatto una guerra a Draghi per la questione del MES e delle condizionalità poi sostanzialmente dico non abbiamo nessuna delle due condizioni ed infatti siccome questa idea non solo non è passata ma non ci ha creduto nessuno, la nostra politica sta, alcuni nostri politici stanno ripiegando sull'idea di un MES con condizionalità affievolite, sbiadite, quindi...
Tutte varianti sul tema, per intenderci.
Della serie, no, ok, condizionalità, però tranquilli che non saranno quelle pesanti, è una bugia anche questo.
Non lo può garantire nessuno questo, diciamocelo.
Assolutamente no.
Diciamo, è brutto perché uno ancora ci crede all'idea di un'Europa unita, dei popoli fratelli che si aiutano, la realtà è che col MES ci sarebbero dei paesi come la Germania, credo anche l'Austria, tutti questi qui, che andrebbero a banchettare con i beni pubblici italiani alla fine.
Ma non è solo questo, in realtà l'Europa è morta quando abbiamo creato il MES, perché il MES non è uno strumento proprio europeo, è al di fuori del diritto europeo, al di fuori dell'Unione Europea, quindi lo abbiamo creato, è stata creata un'enorme confusione, conflitti di poteri in primis tra la BCE ed il MES, quindi l'abbiamo già distrutta noi l'Europa, semplicemente doveva verificarsi un evento, cioè un'altra crisi, per far emergere queste conflittualità insanabili.
Senti, un'altra domanda che ti pongo è questa, perché ormai ovviamente sai, ai tempi dei social, queste questioni che prima erano relegate a quelle trasmissioni di nicchia molto complicate, adesso diventano, vanno in pasta ai tuttologi di Facebook per intenderci, quindi sorgono delle domande che magari sono sciocche ma vanno fatte. Questa situazione qui, il coronavirus che di fatto smaschera la non Unione Europea, perché di fatto non c'è alcuna Unione, adesso risveglia la coscienza popolare di chi dice usciamo dall'Europa. Ma è una cosa pensabile nella condizione economica dell'Italia, anche avendo magari un alleato forte che potrebbe arrivare dalla Cina, con denaro fresco, dalla Russia? L'Italia è nelle condizioni, avendo un partner importante intercontinentale, di uscire dall'Europa in questo momento?
Allora, se noi dovessimo oggi fare volontariamente una scelta di questo tipo, cioè l'uscita dall'Unione Europea per intenderci, o dall'Eurozona fatto dall'Italia, sì, io non lo proporrei per il semplice fatto che non vedo ad oggi un progetto politico consolidato, ci andremmo un pochettino a improvvisare in un mondo ormai troppo globalizzato, infatti io già da 10 anni propongo di iniziare studi di un certo tipo politici sulla globalizzazione, cioè qual è l'impatto, perché non possiamo noi uscire da un contesto politico senza avere un cosiddetto piano B.
Quindi tu non hai paura di quanto ci costa uscire dall'Europa, ma di quello che accadrà dopo con questa classe politica?
Ma io credo tra l'altro, sì, io credo tra l'altro che, sto facendo pure degli studi sull'argomento, credo tra l'altro che se ci sarà una deflagrazione della zona euro, questa partirà dalla Germania, perché questo scontro tra la BCE di Draghi, quando Draghi era presidente della Banca Centrale Europea, e i tedeschi, è ritornato in tribunale per una seconda volta, la Corte di Giustizia Europea ha ridato ragione alla Banca Centrale Europea e adesso però, il 5 maggio, segnatevi tutti questa data, 5 maggio 2020, la Corte Costituzionale tedesca darà il proprio parere definitivo, e cioè se accetterà che la BCE faccia una serie di politiche non convenzionali, o meno. Da quel momento in poi potrebbe essere anche la Germania ad aprire le danze.
Guarda, ogni volta che parlo con qualcuno come te che ha titolo di parlare di Europa e di politiche europee, tutti mi dite la stessa cosa. Guardate che il primo paese a uscire dall'Europa in questo momento a livello di percentuale è più facile che sia la Germania che non la Spagna, l'Italia, la Grecia, il Portogallo.
A meno che gli altri paesi non si adattano al MES. Però in realtà Mario Draghi non è mica intervenuto a caso con la sua lettera di qualche giorno fa al Financial Times, perché ha detto tra le righe che ha seguito il loro scontro che c'è stato alla Corte di Giustizia Europea, sa benissimo che nel momento in cui Draghi dice attenzione freghiamocene sostanzialmente in questo momento dei vincoli di bilancio, figuriamoci dell'austerità del MES, perché dobbiamo attuare una serie di politiche espansive, perché altrimenti questa crisi porterà a un disastro economico totale. Sostanzialmente mettere da parte i vincoli di bilancio significa mettere da parte quei vincoli e principi che portano, che sono di rigore, che portano al MES. Quindi sostanzialmente Draghi tra le righe ha detto: attenzione che se in questo momento facciamo ricorso al MES è finita.
Sì. Cioè, va bene, normalizziamo tutto, ma non si riparte più. Cioè,
perché poi i lettori, gli ascoltatori più attenti diranno: eh sì, però nel 2012 Mario Draghi ha lanciato il programma OMT, quindi di aiuto sostanzialmente agli stati in difficoltà, soltanto se quei paesi aderivano al MES. In realtà, e questa secondo me la strategia geniale di Draghi, lui ha soltanto annunciato un programma che ha fatto rientrare la crisi dello spread, che non ha portato paesi a chiedere il MES.
Sostanzialmente sì, senza far nulla, solo parlando,
lo
ha risolto parzialmente il portiere.
Con una frase, questo problema. È il potere politico.
Eh sì. Non a caso c'è chi parla di Mario Draghi al posto di Conte, ma questa la vedo un po' più complicata come situazione. Certo che sarebbe
Conte,
l'uomo giusto al posto giusto, però.
Conte dovrebbe però un attimino rientrare con questa cosa del MES, cosa che un po' ha fatto perché ha capito che sarebbe stato troppo impopolare anche rispetto alla posizione di Draghi.
Sì,
sottoporre l'Italia al commissariamento, perché poi nel momento in cui l'Italia attiva il MES, quindi chiede un prestito, a parte che le risorse non sono comunque sufficienti minimamente,
non risolvono il problema, ma te ne creano un altro.
Il problema, ma significa che poi il governo deve negoziare con il MES, cioè legarsi con la Germania, tutta una serie di riforme che saranno assolutamente impopolari, quindi il governo avrebbe comunque una vita abbastanza breve in questo senso.
Assolutamente sì. Che dire, ti coinvolgeremo spesso perché è un argomento che vuoi o non vuoi, in vista appunto del 5 maggio, ritornerà in auge facilmente. Grazie ancora alla dottoressa Lidia Undiemi, che è stata con noi qui al Time Magazine. Grazie Lidia.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie a voi, salve.